Ascolto TV, tornate a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo al 7 marzo 2024 in questa trasmissione che sarà bitematica, perché da una parte riconosco che non è un tema che vi potrà sorprendere più di tanto, perché parleremo dell'Haiti, dell'Haiti che passa per un momento molto particolare dopo che le bande armate, i delinquenti, dicendolo con parole molto semplice, hanno preso il potere nel territorio haitiano, magari non politico, magari non governamentale, però sicuramente di controllo di tante zone dell'Haiti, al punto tale che impediscono il ritorno in patria del presidente. Dunque una situazione che è in sviluppo, in costante cambiamento, e noi per questo faremo collegamenti in diretta per parlare con esperti che conoscono molto meglio di me molto bene questo paese caraibico. Però dell'altro tema sì, magari sicuramente era meno prevedibile, per così dire, perché parleremo del caso di un sfruttamento di lavoratori in Ecuador. Stiamo parlando di un'azienda di nome Furukawa. Questo sarà il primo dei due grandi argomenti che avrà questa puntata di Latinoamericando, la numero 917. latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com è la mail per comunicarsi con il sottoscritto. Andiamo in onda in diretta ogni giovedì dalle 19:10 e in replica ogni lunedì dalle ore 16:25. Vi ricordo che per ascoltare questa e le molte interessanti trasmissioni che ha Radio Cooperativa, l'unica cosa che vi chiediamo è una pizza in meno, biglietto del cinema in meno magari, per darlo a Radio Cooperativa attraverso il conto corrente postale che è il 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Sono 19:21 minuti, musicalmente sempre siete abituati a sentire per lo più musica in spagnolo, qualche volta anche in portoghese per ovvi motivi. Oggi invece ci spostiamo alla musica haitiana, tutto un altro tipo di musica, perché quando parliamo, quando facciamo conoscere l'America Latina, non lo facciamo soltanto attraverso l'informazione più recente, di ultimo momento, ma anche attraverso la sua cultura. Cosa meglio che capire la cultura di un paese se non attraverso la musica. Adesso sentiamo un altro brano e quando torniamo saremo con il primo dei collegamenti, come fa spesso questa trasmissione internazionale. A fra poco. Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.1 per il Padova, per Belunese Feltrino 97.2. Ci potete ascoltare, lo ricordo, anche in DAB sul canale 8D e naturalmente con il, credo che possiamo chiamarlo, tradizionale streaming con un'ottima qualità audio. E dopo sentire questo brano musicale passiamo al primo degli argomenti, perché credo che è importante parlare di un caso di sfruttamento in Ecuador, perché parliamo di un caso di schiavitù in pieno 2024. Sembra un po' strano parlare in questo periodo di schiavitù, però esiste anche in America Latina, e credo che un caso che vale la pena conoscerlo, il caso di Furukawa. Stiamo parlando dell'Ecuador, dove ci sono voluti quasi 4 anni di dura ed estenuante lotta, ma i lavoratori cominciano ora a raccogliere i primi frutti. Sto leggendo l'inizio di un articolo, di un pezzo che Davide Matrone ha scritto su Pagine Esteri sotto il titolo "Continua la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici della Furukawa". E a Davide Matrone lo abbiamo in questo momento in linea, in collegamento in diretta con l'Ecuador. Davide Matrone, buonasera e bentornato a Latinoamericano.
Buonasera, un piacere come sempre. Ciao Gustavo.
Piacere di sentirti.
Sono qui con Alessandro
Morales. Lasciami che lo presenti, perché tu sei con l'avvocato che rappresenta proprio i lavoratori di questo stabilimento dove c'è sfruttamento. Dopo mi dirai se lo possiamo chiamare schiavitù vera e propria anche nel 2024. Il suo nome è Alejandro Morales. Lui è avvocato di questi lavoratori, no? Ti lascio a te presentarlo, Davide.
Sì, come detto, Alejandro Morales è l'avvocato dei lavoratori del caso Furukawa, che è qui con me, che oggi intervisterai.
Avvocato, buenas tardes para usted, ¿me escucha?
Fuerte y claro, buenas tardes Gustavo, mucho gusto, un saludo a toda tu audiencia y un saludo para ti también.
El gusto es mío. ¿Quiere contarnos en pocas palabras un resumen de qué es esta empresa Furukawa, es su nombre, y por qué consideran ustedes como un caso de explotación en esta empresa, por favor? ¿Puede raccontar, chicos, cosa de la hacienda Furukawa y por qué lo considerate un caso de sfruttamento? No sé si voy a tradurte, Davide.
Come vuoi, Gustavo.
Ok, dai, traduci tu, fammi questa cortesía, gracias.
Ok, sì, la compañía Furukawa es una compañía que se dedica a la extracción, siembra, cosecha y venta de la fibra de abacá.
A ver, la empresa Furukawa es una organización que se ocupa de la producción, de la venta del producto de la abacá.
Fue constituida en el Ecuador en 1963 y opera hasta la actualidad.
Constituida en el año 1963 y opera actualmente.
La connotación del trabajo en el agroecuatoriano tiene una particularidad y hay que analizarlo desde un contexto histórico y económico.
La connotación en el agro ecuatoriano ha una especificidad que bisogna analizar históricamente.
¿Este contexto cuál es? En el Ecuador no solamente la compañía Furukawa, sino todas las agroindustrias que se dedican a explotar materia prima, pero específicamente con respecto al agro, frutas y fibras, se asientan en un momento histórico donde en América Latina se abre paso justamente a la explotación de estos recursos naturales.
Allora, in Ecuador le imprese che si occupano della produzione, dello sfruttamento dell'agrofrutta, l'agroindustria, si sono insediate qui nel paese tempo fa e che si occupano dell'esplotazione, dello sfruttamento delle fibre.
Sì, questo tipo di imprese lo que hacen es enmarcarse en un modelo de producción específico que se repite en el agro ecuatoriano, especialmente en la costa.
Queste imprese si enmarcano en un sistema de producción que se trova específicamente en la zona costiera.
Existe el ánimo de realizar este tipo de explotación en zonas que para 1963 eran de difícil acceso. Justamente territorios con mucho recurso natural y con poblaciones, en el caso de Santo Domingo, poblaciones montubias y afrodescendientes.
E questo sfruttamento si è realizzato soprattutto nelle zone di difficile accesso, con la presenza di molte risorse naturali e con la presenza di popolazioni specifiche come quelle montuvie e afrodiscendenti nella zona di Santo Domingo.
La caratteristica di queste zone sono lejane alla città, bueno, in l'attualità ya sono più cerca, però siguen siendo distanti, creaba un entorno difícil para las personas del lugar de acceder a servicios como agua potable, luz eléctrica, incluso acceso a reclamos administrativos o judiciales ante las autoridades que controlan todo el contexto laborale nel paese.
E quindi queste zone lontane dalla città, che oggi sono meno lontane, ma comunque restano in zone periferiche, creava un entorno difficile perché queste stesse persone potessero accedere ai servizi basici o poi alle istanze politiche per gli stessi servizi.
Para que pueda funcionar este modelo de producción implementado por Furukawa, en sus haciendas, la compañía Furukawa construyó campamentos donde acogía a trabajadores agrícolas conjuntamente con sus familias.
Perché funzionasse questa situazione, l'impresa Furukawa ha realizzato accampamenti dove ha poi collocato le persone che ci vivono, intere famiglie.
Estos trabajadores con sus familias rotaban de entre todos los campamentos ubicados en las haciendas de Furukawa en atención a un cronograma de cosecha.
Quindi questi lavoratori con le famiglie ruotavano nelle varie aziende di Furukawa in base ai periodi di raccolto.
Este desarrollo de vida y de trabajo generaba múltiples complicaciones para los habitantes de estas haciendas. Por ejemplo, podemos distinguir entre las condiciones de vida y las condiciones de trabajo.
Questi lavoratori, questo sistema ha generato molte complicazioni tra i lavoratori in termini di condizioni di vita e condizioni di lavoro.
Respecto a las condiciones de vida, las personas, los trabajadores y sus familias vivían dentro de campamentos donde no existe hasta el día de hoy agua potable, luz eléctrica, se alumbraban con lámparas de combustible animal, en este caso el diésel, y esto causaba múltiples problemas de salud, respiratorios especialmente.
Nel caso delle condizioni di vita, i lavoratori vivevano in accampamenti dove non c'era e non c'è ancora acqua, luce, e si usavano le lampade a gas. Sì.
Esa combustión generaba problemas respiratorios para las familias.
E questa combustione generava problemi respiratori alle famiglie, alle persone che vivevano e lavoravano lì.
Tomemos en cuenta también que ese territorio de Santo Domingo es un suelo tropical y también existen peligros de animales venenosos como serpientes.
C'è inoltre da dire che il territorio di Santo Domingo ha delle caratteristiche quali quelle di un clima tropicale e della presenza di animali come i serpenti.
Esto hacía que estos trabajadores con sus familias vivan ahí, crezcan, se reproduzcan ahí. De tal manera que en estos campamentos, divididos en cuartos de aproximadamente 2 metros por 3 metros, vivían hacinados grupos familiares de entre 8 a 12 personas, en el mayor de los casos 15.
I lavoratori in questi stabilimenti hanno vissuto, vivevano, lavoravano, si riproducevano in stanze di una capienza di 2x3 e con un numero di 8, dagli 8 ai 12 componenti familiari.
Muy claro, siamo in collegamento diretto con Quito, la capitale dell'Ecuador. Dall'altra parte della linea ci risponde sia Davide Matrone, che ci fa del traduttore, ma anche l'avvocato dei laboratori Alejandro Morales. Io le quería preguntar, abogado, qual è la reazione da parte dell'Estato ecuatoriano? Se sta presente, se il governo tuvo alguna reazione con questo caso o estuvo impassibile? Quindi io volevo chiedere qual è stata la reazione da parte dello Stato ecuatoriano, come ha reagito quando ha saputo di questa notizia?
Desde 1963 hasta el 2018 estuvo invisibilizada toda la problemática laboral y de vida de las personas de Furukawa. Tomemos en cuenta que antes de eso, en ese periodo, aproximadamente desde por el año 2007, 2005-2007, incluso la empresa fue condecorada por el Ministerio del Trabajo por buenas prácticas laborales.
Dal 1963 al 2018 il caso è stato invisibilizzato sia in termini di condizioni di vita che di lavoro per il caso Furukawa e nel periodo 2005-2007 addirittura è stato condecorato, ha avuto una condecorazione da parte del Ministero del Lavoro del governo di allora.
Estas condiciones de vida y también las de trabajo, remuneraciones por debajo del mínimo vital, trabajo peligroso, sin protección, sin salud ocupacional, trabajo infantil, trabajo adolescente peligroso, tomemos en cuenta que esta fibra se trabaja con cuchillo y machete. Todas esas cuestiones no eran asumidas por la empresa Furukawa, sino por el propio trabajador.
Le condizioni di lavoro e di vita, come quelle della remunerazione minima, del lavoro infantile, del lavoro senza retribuzione, considerando inoltre che era un lavoro molto pericoloso, si fa con l'uso del machete e dei coltelli, non era remunerato dall'impresa, ma addirittura dal lavoratore, era a cargo del lavoratore.
Justamente es en el 2018 donde se activan denuncias por parte de los trabajadores y empieza a involucrarse al Estado. La Defensoría del Pueblo, que es la institución encargada de verificar si se cumplen derechos humanos en una de sus áreas, es justamente en la parte laboral, hizo una inspección acompañado de varias instituciones como Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, Instituto de Seguridad Social, Ministerio de Inclusión Económica y Social, y verificó todas las condiciones de vida y de trabajo de estas personas.
Allora, dal 2018, quando ci sono le denunce, viene coinvolto lo Stato e la Difensoria del Pueblo, che tra i suoi rami c'è quello dei diritti dei lavoratori, verificò che effettivamente c'erano una serie di faglie nel sistema e vennero anche coinvolti vari ministeri come quello del lavoro, della salute e l'INPS per verificare appunto le condizioni di vita e di lavoro degli stessi lavoratori.
Dentro de lo que verificó la Defensoría del Pueblo, podemos establecer las condiciones de vida de las cuales ya hablé, y también condiciones de trabajo de las cuales también ya les conversé. Pero hay algo adicional. Para la Defensoría del Pueblo, representaba por parte de la empresa Furukawa la reproducción de una forma de esclavitud moderna, denominada servidumbre de la gleba, que está establecida en el artículo 1 de la Convención Suplementaria para la Abolición de la Esclavitud.
Allora, verificate le condizioni di vita dei lavoratori, la Defensoría del Pueblo adicionalmente riconosce che c'è un sistema, una riproduzione di schiavitù moderna e di servitumbre della gleba che, così come viene sanzionato nell'articolo 1 della Convenzione
Suplementaria
per l'abolizione della schiavitù.
In che consiste questa forma moderna o contemporanea di schiavitù? È che una persona lavora in la terra di un'altra persona, può essere questo lavoro remunerato o può non essere remunerato, tiene che realizzare certa attività, nel caso di Furukawa è la cosecha della vaca, però hay una connotazione importante e es che queste persone non puedan cambiare su condizione di vita.
In che cosa consiste questa situazione di schiavitù? Che il lavoratore della terra lavori la terra di un altro, di un'altra persona, con remunerazione o senza remunerazione, però accettando che non possa cambiare le proprie condizioni di vita.
Perché non può cambiare queste condizioni di vita? Perché giustamente il modello che implementa la compagnia Furukawa tiene a che vedere con aggravare las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas que trabajan en esas haciendas. De tal manera que las personas no tienen acceso a educación, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a seguridad social y son personas que históricamente han sido segregadas en el país, población afro, población montubia, quienes no han podido cambiar de condición de vida porque les van agravando su condición de vulnerabilidad como personas empobrecidas.
Questo modello inoltre aggrava le condizioni di vulnerazione degli stessi, non dando l'opportunità all'accesso alla salute, accesso all'educazione, considerando che i lavoratori di queste imprese sono storicamente appartenenti a quei settori segregati e quindi che non cambiano condizioni, le proprie condizioni di vita.
La Defensoría del Pueblo, un grupo de organizaciones de derechos humanos sin fines de lucro, han respaldado a 223 víctimas para que presenten una acción judicial. Es una acción que se llama acción de protección, que es justamente para denunciar y que una autoridad judicial reconozca la vulneración de los derechos humanos, no solo a la libertad, sino también al trabajo, a la salud, etcétera, y también en contra no solo de la empresa, sino también del Estado, por omisión, vulnerador de derechos por omisión, al no haberse hecho cargo durante 5 décadas de la situación de vida y trabajo de estas personas.
E quindi con questa raccomandazione della Defensoria del Pueblo, un comité insieme ad altre organizzazioni ha aiutato e continua ad aiutare 223 lavoratori, dando loro la spinta perché ci fosse una denuncia, un'azione di protezione verso le autorità, non solo verso l'impresa, ma anche verso lo Stato, in quanto c'è appunto questa violazione di diritti violati per omissione e che venga poi appunto risarcito il danno.
No tenemos mucho tiempo, le pido una respuesta breve. E si este caso es un caso aislado en Ecuador o bien encuentra que pasa en tantas otras partes del país. Cioè, prima di salutarci, volevo chiedere se questo è un caso isolato oppure ci sono altri casi all'interno del paese.
Si hablamos en el contexto de la agroexportación, viene a ser un caso aislado en cuanto a la fibra de la vaca. Pero, como dije al inicio, esto hay que mirarlo desde un contexto histórico, desde un contexto económico. En el país es muy común este tipo de relaciones de trabajo en el ámbito de la agroexportación.
Nel settore agroesportazione, basandosi della fibra vaca, è un caso isolato, ma bisogna però contestualizzarlo storicamente perché c'è questa produzione, riproduzione di un sistema lavorativo, parte finale?
Dell'agroesportazione in generale.
Nell'agroesportazione, quindi le condizioni lavorative sono, diciamo, esistono anche in generale nel settore dell'agroesportazione, non riferendosi al caso della fibra apaca.
Perfecto, yo le agradezco muchísimo al abogado Alejandro Morales. Ricordo que el abogado de Laboratori Sfruttati de Furukawa y naturalmente que ringrazio tanto ancora un'altra volta Davide Matrone per questo collegamento, anche per la sua traduzione. Abbiamo capito tutto, quindi sei anche un bravo traduttore, Davide. Grazie mille a entrambi. Muchas gracias a los dos.
Grazie, grazie. Alla prossima.
Alla prossima, hasta luego, abogado.
Hasta luego, mucho gusto.
El gusto es mío. Allora, andiamo avanti con questa puntata di Latinoamericano sulle frequenze di Radio Cooperativa. Credo che è stato un collegamento molto utile quello che abbiamo fatto in diretta, perché è una realtà che sicuramente molto poco chiacchierata, che conosciamo ben poco. Quello che invece si è parlato di più in questi ultimi giorni è quello che sta succedendo in Haiti, perché là ci sono notizie molto drammatiche. Noi in realtà qua al latinoamericano ne abbiamo parlato in tantissime occasioni, non soltanto quando ci sono notizie eclatanti. Prendo notizia su Nodal, che è un sito specializzato in informazioni latinoamericane. C'è scritto: il primo ministro continua ad esserci in Porto Rico e gli Stati Uniti gli chiedono di attuare con urgenza verso una transizione presidenziale. Per parlare su questo, dico, cosa meglio che farci spiegare questa situazione da una persona che fino a tempo fa abitava in Haiti, che abbiamo in questo momento in collegamento. Clara Sampiglione, buonasera e benvenuta per la prima volta al Latinoamericano.
Buonasera e grazie dell'invito.
Grazie a lei per accettarlo. Clara Sampiglione dell'Ufficio America Latina e Caraibi della Caritas Italiana, un'organizzazione che è storicamente presente in Haiti, adesso non tanto, magari ci facciamo spiegare un po' di più su questo. Per intanto, qual è l'informazione, Clara, che lei ci può raccontare, le ultime informazioni che arrivano da questo paese, per favore?
Sì, allora, Haiti in questo momento sta vivendo un momento drammatico di caos, di recrudescenza della violenza, però io ci tengo a precisare che sebbene se ne stia parlando adesso, non è qualcosa che attiene a questo periodo, perché il caos, diciamo, una situazione drammatica ad Haiti è storica, per cui ha origini storiche. Adesso, senza andare troppo indietro nel tempo, però è giusto dire che Haiti sta vivendo questa situazione di grave instabilità politica, di violenza estrema dovuta alla presenza di bande, di povertà già da tempo, e se vogliamo collocarla nel tempo possiamo farla risalire all'uccisione del presidente Moïse a luglio del 2021, e da quel momento, quando viene a mancare ad Haiti una figura che, sebbene molto contestata, però quantomeno dava una parvenza di sovranità, di autorità, e quindi riusciva un po' a mantenere la situazione sotto controllo, da allora diciamo, c'è stato il terreno proprio fertile per la proliferazione di queste bande armate che già esistevano da tempo nei vari quartieri più poveri della capitale, negli slum. Ma dopo la mancanza poi di questa figura governativa, ma soprattutto di istituzioni che potessero contrastare questa ascesa, da lì Haiti è piombata nel caos più totale, perché questo primo ministro ad interim, Ariel Henry, che è subentrato immediatamente dopo l'uccisione del presidente Moïse, non è mai stato accettato dalla popolazione, da un lato, e nemmeno dalle gang. Quindi dai capi delle gang, che in questo momento ad Haiti hanno più potere di quello che è questo stato, diciamo uno stato però quasi inesistente, perché in realtà non c'è una sovranità riconosciuta ad Haiti. E quindi è da allora, quindi è già dal 2021 che le gang hanno scatenato e scatenano periodicamente questi momenti di crisi estrema per chiedere le dimissioni del primo ministro. Ma adesso questa cosa sta avendo così tanta risonanza mediatica a livello internazionale, se ne sta parlando, e quindi diventa reale, ma non è iniziata adesso, ci tengo
No,
a precisarlo.
sicuramente. Clara Sampiglione, possiamo dire che questa scarsa legittimità dell'attuale presidente ha aiutato a che la situazione degeneri? Il
È il primo ministro,
primo
non è il
ministro, sì.
presidente. Il primo ministro interim, chiaramente sì, ovviamente è una figura un po', una figura fantoccio, una figura che è subentrata in carica, però senza essere stata eletta, senza essere stata riconosciuta. Quindi questo ha determinato chiaramente il proliferare delle bande armate, però è vero pure che è spalleggiata comunque dagli Stati Uniti, che hanno permesso al primo ministro, nonostante sia molto contrastato, di rimanere in carica, perché effettivamente al momento è l'unica figura più credibile che possa, diciamo, essere giudicata come a capo di questo paese, perché non ci sono alternative. Per cui è vero che adesso si sta scatenando questa lotta interna per chiedere le dimissioni del primo ministro, dove il capo principale delle bande armate ad Haiti, che si chiama, viene chiamato Barbecue, e questo già fa capire che il personaggio chiede le dimissioni, e dice no, non permette al primo ministro di rientrare nel paese, perché si era recato il primo ministro in Kenya per stipulare degli accordi per l'invio di una missione multiforze che potesse un po' contrastare la violenza. Quindi non gli permette di rientrare e dice devi dare le dimissioni. Ok, devi dare le dimissioni, ma non si capisce poi quale possa essere l'alternativa. E anche in questo momento un po' gli Stati Uniti stanno cedendo e stanno, cioè non stanno spingendo in realtà Ariel Henry alle di missioni, però lo stanno, diciamo, stanno sollecitando questa transizione. Ma transizione a cosa? Verso cosa? A chi? Cioè, chi qual è l'alternativa? In questo momento non esiste ad Haiti. Ci sono tante voci di corridoio che non mi metto a riportare in questo momento perché non sono non sono verificabili quantomeno, ma in questo momento non c'è un'alternativa. E soprattutto la condizione di estrema violenza in cui si trova il paese, il caos più totale, non permette chiaramente di indire elezioni democratiche. Quindi ci troviamo veramente in un collo di bottiglia, senza via d'uscita.
Il ruolo che era il zampiglione della comunità internazionale, perché avevo parlato del caso molto chiaro degli Stati Uniti, però cosa possiamo parlare sull'intervento di altri paesi? Prima stavo parlando dell'Africa.
Allora,
cosa può fare la comunità internazionale al riguardo? Prego.
Sì, la comunità internazionale finalmente, dopo anni in cui si chiedeva alla comunità internazionale di intervenire per riportare pace e sicurezza nel paese, finalmente, recentemente, a ottobre scorso, si era espressa con il Consiglio di sicurezza che aveva dato l'ok, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva dato l'ok all'invio di una missione multilaterale, multiforze, non delle Nazioni Unite, ma guidata dal Kenya. Aveva espressamente detto, dopo anni di veto in cui insomma si dichiarava assolutamente contraria, finalmente, vista la recrudescenza della situazione, aveva detto ok, inviamo questa forza guidata dal Kenya, che prevedeva l'invio di 1000 militari, non polizia, nel paese haitiano. Chiaramente contestatissima da chiunque, soprattutto contestatissima da chi ha incarico di promuovere i diritti umani, di tutelare i diritti umani, perché sappiamo che sappiamo bene che insomma i militari kenyoti sono particolarmente contestati per abusi, violazioni di diritti umani di ogni genere e corruzione, per cui ci si chiedeva, ma come può aiutare una forza di questo tipo a ripristinare la pace ad Haiti? Però quantomeno si era vista come un segnale di apertura da parte della comunità internazionale nei confronti di Haiti, perché sì, fino a poco prima c'era stata totale chiusura.
Mi ricordo tempo fa il discorso del collera dei soldati delle Nazioni Unite, mi aiuti un po' con la memoria di questo caso tanti anni fa.
Esatto, perché c'è anche da dire contestata soprattutto da chi? Dalla popolazione haitiana, che non solo, e dalle gang stesse, che ricordiamo adesso avere molto più potere dello Stato, ma dalla popolazione soprattutto perché memore del fallimento dell'ultima missione di peacekeeping, che è durata dal 2004 al 2017, che è stata accusata poi di essere la causa di aver portato il colera nel paese dopo il famoso, purtroppo disastroso, terremoto del 2010, e di aver perpetrato abusi di ogni genere. E quindi la popolazione memore di questa missione internazionale, del fallimento di questa missione di peacekeeping, si è sempre detta assolutamente contraria, dicendo che la ripresa dello Stato haitiano, comunque una riappacificazione o una soluzione ai problemi haitiani, doveva essere guidata da Haiti, doveva arrivare da Haiti. Ma noi sappiamo che nemmeno questo è possibile, per cui è un cane che si morde la coda, non c'è in questo momento non si individua una soluzione, perché Haiti in questo momento è uno stato debole, le cui istituzioni non possono garantire una presa di potere.
Certamente, io mi ricordo poco dopo il terremoto, avevamo parlato con un giornalista esperto in America Latina che ci diceva che gli Stati Uniti mandano le armi mentre che Cuba via i medici. Il nome di questo giornalista era Gianni Minà. Prima di salutarci, Chiara Zampiglione, lei ci può raccontare in due parole le attività della Caritas? Storicamente siete stati presenti in Haiti, però negli ultimi tempi non ci sono più. Se vuole raccontarci in due parole questa situazione della Caritas in Haiti, prego.
siamo sempre presenti ad Haiti. In questo momento non c'è una presenza italiana, di Caritas italiana ad Haiti, però operiamo tramite i nostri partner locali, che poi questa è la nostra missione, il nostro obiettivo, cioè il nostro obiettivo comunque è accompagnare la Caritas sorella del paese in cui andiamo ad operare.
Penso alla Caritas, penso all'aiuto ai poveri e mi chiedo come si fa a lavorare nel paese, va ricordato, più povero dell'emisfero occidentale, giusto?
Allora, è difficilissimo. Noi siamo comunque vicini e continuiamo a supportare, a sostenere a distanza la Caritas haitiana e le Caritas diocesane, nonché altri partner storici nostri che abbiamo ad Haiti. Continuiamo a supportarli. È difficile operare, ma ancora, diciamo, ci sono dei territori, perché in questo momento la crisi maggiore è concentrata nella capitale. Nei dipartimenti del sud o del nord, dove operiamo maggiormente, ancora ci si può muovere, diciamo che c'è ancora una relativa situazione di sicurezza. Il problema è che non arrivano generi di prima necessità, poiché tutto viene parte dalla capitale, che è il centro di snodo, ma in questo momento la capitale è completamente bloccata, tutti gli accessi di entrata, di uscita sono bloccati, la frontiera con la Repubblica Dominicana è stata chiusa, l'aeroporto non è funzionante da giovedì, per cui c'è questo problema. Il problema è che nel momento in cui si blocca la capitale, si bloccano gli accessi e gli ingressi di generi di prima necessità,
tutto si complica. Io ringrazio veramente tanto Chiara Zampiglione, magari speriamo di risentirci in una situazione più calma di questo dramma che sta vivendo l'Haiti. Ricordo dell'ufficio dell'America Latina della Caritas Italia, grazie, alla prossima Chiara, molto gentile.
Grazie a voi, buona serata.
Un saluto, e credo che per raccontare un po' meglio questa situazione vogliamo sentire un'altra associazione, organizzazione che da tanti anni che si trova in Haiti, e stiamo parlando della rete Radie Res. L'integrante di questa rete è Fabiano Ramin, il quale abbiamo in questo momento in linea. Fabiano Ramin, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
Grazie, buonasera a tutti.
Grazie mille a lei per la sua disponibilità. Fabiano Ramin, ci vuole raccontare un po' cos'è che fa la rete Radie Res e come state vivendo, come state seguendo questa situazione così drammatica in Haiti?
Sì, la rete è un gruppo, un'associazione anche, che a livello nazionale si compone di gruppi locali. Il gruppo di Padova è ad Haiti dal 94. E seguiamo la vita delle comunità contadine in zona di montagna. Siamo nella parte dell'Artibonito, cosiddetto, e diciamo appoggiamo economicamente le scuole primarie di montagna e attività agricole e di salute. E quindi da molto tempo siamo in contatto con queste organizzazioni, che sono anche comunità organizzate in cooperativa, e quindi abbiamo il polso della situazione, ecco, attualmente le parti di montagna non sono invase dalle bande, perché non c'è niente da portare via, mentre queste bande si stanno concentrando soprattutto sulle strade nazionali, quella che va verso nord e quella che va verso sud, e chiaramente quella che porta dai confini della Repubblica Dominicana di Malpass verso la capitale. Ci sono una trentina di chilometri, ecco. E lì si sono concentrate le bande, perché c'è chiaramente il traffico commerciale e di persone.
Fabiano Ramin, che informazioni le stanno arrivando a lei di queste associazioni? Non so se ha avuto qualche collegamento negli ultimi giorni, e soprattutto mi chiedo com'è lavorare in una situazione così drammatica, anche se qualcosa ci ha anticipato prima, no? Prego.
Sì, noi siamo un'organizzazione che fa cooperazione internazionale con uno stile particolare, e cioè non mandiamo volontari, non abbiamo questo genere di approccio, ma accompagniamo le comunità che chiedono di volta in volta degli interventi, soprattutto di tipo economico, e noi appoggiamo queste loro iniziative. E quello che facciamo era, perché ormai dal tempo del Covid non è più accaduto, era di viaggiare verso di loro e loro viaggiare verso di noi, in maniera da tenere questi contatti vivi. Attualmente le comunità che seguiamo non sono minacciate, mentre lo sono i nostri referenti. È chiaro che per portare avanti iniziative di questo tipo noi ci siamo avvalsi di persone che vivono in città, in particolare abbiamo una coppia, una famiglia che comunque fa parte di un'equipe, che sono i nostri referenti e vivono vicino alla capitale, a una trentina di chilometri, sulla route nazionale 1 che va verso nord. Ebbene, il paese dove vivono e dove c'è anche, diciamo, la sede di questa organizzazione, che si chiama Forza per difendere i diritti dei contadini haitiani, è ormai circondata dalle bande, e in particolare questi amici stanno scappando, perché tutto il paese, che si chiama Cabaret, e anche un paese un po' più a nord, una decina di chilometri più in su, verso nord, che si chiama Arcayer, e questi sono stati presi di mira dalle bande, e tutto ciò che c'è di commerciale, di trasporto, di mercato, eccetera, è chiuso e c'è molta paura, e stanno cercando di raggiungere delle zone di montagna, quindi più e anche più interne, in maniera da sfuggire a questa violenza.
Che è sempre più difficile farlo, immagino.
Sì, noi i fondi che abbiamo mandato quest'anno non sappiamo se sono arrivati, non sappiamo neanche se avranno possibilità di recuperarle, perché le banche di cui si servono sono a rischio di prelievo. Tra l'altro la situazione economica è talmente grave che non si possono fare prelievi superiori ai $100. Il che significa che bisogna andare più volte, e questo aumento della frequenza di andare alla banca significa avere mille occhi per non subire attentati contro la persona, per rapimento o per estorsione o per furto, ecco, di denaro, perché tutto ciò che ha a che vedere con il denaro è sott'occhio. Quindi anche la Western Union, tutti gli uffici della Western Union sono di difficile approccio proprio per questo.
No, immagino che anche se la situazione è drammatica, queste banche, le vi dice, o la vita quotidiana in parte almeno va avanti?
Sì, no, la vita va avanti, perché c'è da dire questo: le bande hanno occupato la capitale, ormai più del 70%. Se non, sì, più del 70% del territorio è controllato dalle bande, e ogni banda ha un pezzo di territorio. Ora ce n'è una molto importante, la prima che è sorta, che è questa del signor Cerezier, detto anche Barbecue, di cui si legge anche nella stampa internazionale, che ha fondato una banda che è la riunione di 9 bande, e questo era un accordo che aveva preso con il precedente e assassinato presidente Jovenel Moïse, e erano venuti a patti di dire: va bene, prendetevi un po' di potere, però ecco. E per questo c'è stata questa riunione, erano riunioni di bande, perché sembrava che in questo modo si potesse affievolire la potenza e anche la violenza di queste bande.
Sì, credo che è un caso, per dire in parole povere, che si può confrontare con la mafia, nel senso che smettiamo di ucciderci fra di noi e il nostro nemico è sempre lo Stato. È così questo? No,
sì, certo. E è che, come dire, la politica si è via via, dal dopo Aristide, stiamo parlando degli anni 2000, da 20 anni a questa parte si è logorata, si è rivelata per quello che è, cioè politici che pagavano un piccolo esercito personale per ottenere voti, per ottenere favori, per diciamo avere un proprio piccolo regno, ecco, hanno cominciato ad armare persone e però questo è sfuggito di mano a tal punto che, però voglio dire che questo delle bande, dei piccoli eserciti privati è una cosa che viene anche dai tempi di Duvalier, che aveva dei paramilitari che andavano e procuravano terrore nella popolazione, però diciamo che all'epoca sì, era tremendo, però non era così invasivo. Adesso c'è un'anarchia totale e bisogna dire anche che questi politici oppure uomini d'affari hanno finanziato queste, o finanziano queste bande, le quali vivono attraverso il commercio della droga e intercambiano droga per armi che continuano ad arrivare in una maniera impressionante, sono tutte, questi sono rapporti internazionali, sono tutte provenienti dagli Stati Uniti.
Sì.
E a questo punto non è più possibile nessuna mediazione, e quello che oggi la banda di Serezier sta occupando l'aeroporto e non solo l'aeroporto, tutte le vie di comunicazione, è un segnale che anche Serezier ha detto: beh, se ho questo potere a questo punto me lo prendo tutto.
Perfetto. Do una informazione appena uscita di Gazzette IT, che è una pubblicazione in francese, la quale afferma che dal 29 febbraio sono stati 8 morti, 9 stazioni bruciate o saccheggiate, 2 prigioni svuotate di detenuti. Quindi questo è il bilancio tragico di cui stiamo parlando, soprattutto per i morti, naturalmente. Io ringrazio tanto il nostro intervistato... sì. Non l'ho capito.
Amico, anche puoi dire.
Amico, va bene. Fabiano Ramin della rete Radio Res. Grazie mille, alla prossima. Grazie. Fabiano, un saluto.
Grazie Claudio, saluti a tutti e a tutti.
Saluto.
Buon 8 marzo.
Esattamente, buon 8 marzo, diciamo anche noi a tutte le donne all'ascolto. Claro, se il mio cognome. Dunque, adesso, gentili ascoltatori, sono le 20:11, quindi questo vuol dire che dobbiamo ascoltare questa musica.
Toda una vita.
In questa puntata, che considero molto intensa, perché ricordo, perché si è appena sintonizzato, che siamo partiti con l'Ecuador per parlare di un caso di schiavitù in pieno 2024, per questo ho fatto il collegamento con il paese sudamericano per farci raccontare bene questa situazione. Poi ci siamo dedicati all'Haiti, prima per parlare con un membro della Caritas e poi con un altro della rete Radio Res. Siamo in conclusione della puntata 917 latinoamericano, latinoamericano@gmail.com. Scriveteci per fare le critiche che ci permetteranno di migliorare, ecco, mi raccomando. 120 82 301, il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza.
Non me cansaria de decirte.
Adesso noi ci salutiamo, però voi potete fare qualsiasi cosa tranne cambiare frequenza, perché adesso sentiremo un intervallo musicale, dopodiché ascolteremo dalle 21:30 fino alla mezzanotte musica e cultura. Quindi continuate ad ascoltare Radio Cooperativa 92.1 per Padova, Veronese Feltrino 97.2, Radio DAB e canale 8D e anche il tradizionale streaming con un'ottima qualità audio. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.
Pero junto a ti.